Buonasera, io porgo a tutti i convenuti il saluto del direttore del Dipartimento, la professoressa La Face, e saluto anche, ringraziandolo di essere venuto, il professor Guido Milanese che presenterà appunto i libri che sono questa sera in programma. Due parole per introdurre l'argomento. Prima di tutto una comunicazione di servizio. Questo è il penultimo appuntamento del ciclo Il discorso musicale. L'ultimo sarà il prossimo giovedì 30 maggio alle ore 16.30, che sarà la presentazione di un libro di Sergio Ragni, Isabella Colbran, Isabella Rossini. Ecco, quindi siete invitati già fin da ora anche per questo appuntamento. Noi questa sera presentiamo i due libri che presentano poi tre trattati musicali. Sono i tre più antichi trattati della nostra tradizione, chiamiamola colta, della musica colta occidentale, trattati dedicati alla teoria musicale finalizzata però allo studio pratico della musica, all'esecuzione. Musica Enchiriadis, che è questo, e il trattato Musica di Ubaldo di Saint-Emin e il trattato Epistola de Armonica Institutione di Reginone di Prüm. Sono libri che si collocano prima dell'anno 1000. Quindi che cosa succedeva più di 1000 anni fa nell'ambito musicale è una cosa che in genere ha sempre suscitato una certa curiosità in chi si è occupato di storia della musica. I libri che vengono presentati fanno parte di un progetto che è partito nel 2001 con un PRIN, cioè progetti di rilevante interesse nazionale, finanziato quindi dal Ministero. Era un PRIN in cui era coinvolto l'Università di Bologna, l'Università di Udine e la sezione, diciamo, dell'Università di Bologna che a Ravenna, e una parte di questo PRIN prevedeva la pubblicazione dei trattati di teoria musicale medievale in traduzione italiana commentata con testo latino a fronte. E dall'Università di Udine è uscito appunto Musica Enchiriadis, che infatti è pubblicato dalla casa editrice Forum di Udine, e invece da Bologna sono usciti cinque volumi, sono esposti sul tavolo fuori, con anche sia la Musica Enchiriadis, che ha una sua cedola di commissione libraria a parte, sia gli altri volumi della serie Le regole della musica, in cui c'è appunto ci sono i trattati di Ubaldo e Reginone di Prüm, con un'altra cedola, sono offerti per questa occasione in sconto. Quindi chi è interessato compila le cedole che poi io raccolgo e spedisco alla casa editrice. Non è possibile fare la vendita nei locali dell'università, comunque questa è una strada attraverso la quale si può, diciamo, avere il libro se qualcuno è interessato. Dicevo che la serie che è uscita appunto dalla casa editrice Edizioni del Galluzzo di Firenze, la serie Le regole della musica, finora ha visto l'edizione della Teorica Musicae di Gaffurio, Franchino Gaffurio, le opere di Guido d'Arezzo, il Lucidarium e il Pomerium di Marchetto da Padova, il Liber de Arte Contrapunti e il Proporzionale Musices di Johannes Tinctoris, e da ultimo il libro appunto curato da Alessandra Fiori con i testi di Ubaldo e di Regina di Prüm. È uno strumento col quale abbiamo inteso mettere a disposizione di un pubblico il più ampio possibile, pensando prima di tutto agli studenti che frequentano i nostri corsi e anche a persone di altre discipline, persone colte che non sempre, pur sapendo il latino, i nostri studenti in genere non sanno il latino, diciamo, persone colte di altri ambiti, diciamo, di ricerca, forse sanno il latino ma non, in genere si arrendono di fronte alla terminologia musicale, e allora la traduzione che è commentata serve appunto per rendere accessibili questi testi al più largo bacino possibile di utenti. Per alcuni testi abbiamo avuto anche un riscontro positivo. Musica in Cheiriadi si è esaurito, stanno pensando a una ristampa. Lo stesso è successo per le opere di Guido d'Arezzo, è già stato ristampato, quindi in seconda tiratura. Ecco. Ci auguriamo che la cosa possa continuare, perché adesso ci sarebbe in cantiere un altro importante testo, che è la Practica Musice di Gaffurio. Se ne sta occupando il dottor Vittorelli, che sta frequentando il corso il dottorato di ricerca. Però se non arriveranno un po' di fondi dal Ministero, sono tutte pubblicazioni che vanno finanziate all'origine, cioè gli editori non è che investono o si prendono, diciamo, il rischio di investire su questo tipo di pubblicazioni, quindi speriamo di poter continuare. Venendo ai trattati di questa sera, abbiamo appunto come primo oggetto questo Musica Encheiriadis, titolo che di per sé è già abbastanza misterioso, perché il termine Encheiriadis, il professor milanese se vorrà dirà che presenta un po' di problemi, ecco. Però è un trattato che da quando è stato, insomma, gli è stato dedicato un po' di attenzione, a partire dal momento in cui è nata la ricerca storica, la musicologia, ha sempre suscitato un grande interesse, e ancora oggi mi capita di sentire delle persone che dicono: ah, ma sì, ma quei brani di polifonia che ci sono dentro, ma come suonano? Ecco, perché è famoso questo trattato per contenere, scritto, diciamo, nella IX secolo, ecco, contiene le prime notizie scritte e i primi esempi scritti di polifonia in assoluto, no? Una pratica che poi è stato anche enfatizzato il fatto che veniva praticata anche se non era scritta, ecco. Però in questo trattato abbiamo i primi esempi e vengono date le regole, però sono regole che fin dall'inizio gli studiosi, diciamo, di stampo ottocentesco soprattutto, hanno trovato molto strano, perché esattamente in questi esempi di polifonia, per esempio, veniva fatto quello che le regole, per esempio, della composizione ottocentesca diceva essere proibito: quarte, quinte parallele, ottave parallele. Ecco. E proprio per introdurre il discorso e per entrare nel clima del trattato, che è un trattato diretto a della gente, soprattutto forse degli apprendisti, che devono imparare, è costruito con degli esempi. Quindi questa sera abbiamo il privilegio di avere un coro che farà gli esempi, diciamo, contenuti nella Musica Encheiriadis. Quindi invito il coro della professoressa Zanca a disporsi per questi pochi esempi, prima di dare inizio al discorso del professor Milanese. Allora, il trattato dice... Leggo la traduzione di Mauro Casadei, del dottor Casadei. Qualsiasi canto del primo modo e del suo plagale potrà adattarsi alla prima melodia, lo stesso per la seconda, lo stesso per la terza, lo stesso per la quarta, secondo gli esempi di ciascun modo sotto riportati. Per maggiore chiarezza ho provato a descrivere tali cose in due maniere, sia utilizzando le linee, quasi come si usano le corde, stiamo parlando delle corde di uno strumento musicale, sia ponendo uno per uno i segni grafici accanto alle sillabe. Un altro particolare: è la prima volta che la musica viene scritta su una specie di rigo musicale, ecco, con dei simboli che sono la notazione dasiana. Quindi, ecco la melodia secondo il modo protus autentico, cioè il primo modo gregoriano, e secondo il suo plagale, cioè il secondo modo gregoriano. Prego. Segue una melodia secondo il modo deuterus, cioè il terzo modo gregoriano, deuterus autentico, e secondo il suo plagale, cioè il quarto. Segue una melodia secondo il modo tritus autentico, quinto modo, e secondo il suo plagale, sesto modo. Segue una melodia secondo il modo tetrardus, autentico, settimo modo gregoriano, e secondo il suo plagale, ottavo modo gregoriano. Quindi abbiamo fatto il giro completo. In tale maniera, conclude diciamo questa trattazione, si usano le consuete forme melodiche che sono regolate secondo il medesimo principio con cui si indaga la natura di ogni modo. Poi viene il capitolo sulla polifonia. E allora la sinfonia, che qui vuol dire polifonia in questo contesto, secondo diciamo l'accezione più comune, poi il professor Milanese distinguerà sull'uso di questi termini, ma la sinfonia più grande, pertanto, è composta dalle due minori. In più, la sinfonia maggiore si chiama diapason, cioè che abbraccia tutto l'arco delle otto note, diciamo, diapason, perché in essa si produce una consonanza più perfetta delle altre, tale che sia che si inizi dal suono più acuto, sia da quello più grave, la voce a cui passerà all'ottava in alto o a quella in basso avrà sonorità uniforme alla prima, cantando in questo modo. Dopodiché viene l'esempio sulla sinfonia di Appente, cioè il cosiddetto organum alla quinta, sono quinte parallele. Infine l'organo, la cosiddetta sinfonia di diatessaron, cioè di quarta, cioè un organo alla quarta. Grazie al coro in Kyriadis che ci ha dato questo esempio, adesso cedo la parola al professor Guido Milanese, che è ordinario di lingua e letteratura latina all'Università Cattolica di Milano, ha recentemente, il mese scorso, ha avuto un dottorato honoris causa in latino all'Institut Catholique di Parigi, è studioso di paleografia musicale, quindi è il suo mestiere insegnare il latino, però poi diciamo privatamente ha sempre coltivato interessi musicali molto spiccati, tanto che appunto studioso di paleografia musicale, soprattutto di grafie del secolo IX, cultore di canto gregoriano, ed è anche direttore di un coro che è il gruppo Ars Antiqua. Ci auguriamo di averlo presto qui anche nelle nostre manifestazioni, perché io ho avuto modo di ascoltarlo in varie occasioni, è veramente anche ascoltarlo un'esperienza molto stimolante. E il suo campo principale di ricerca come studioso del latino è l'ambiente filosofico romano, ma insieme a tutto questo è un praticante di musica, perché poi è anche organista, direttore di coro, quindi è la persona che io ritengo più indicata a giudicare libri che usano il latino con qualche problema e che parlano di musica. Gli passo la parola e vi ringrazio dell'attenzione.
Ecco. Grazie, sono molto contento. Devo dire la verità che tutte le volte che vengo a Bologna mi fa sempre piacere, sia per la grande stima che ho verso questa università, e che è un'università di punta in tantissimi campi, a cominciare naturalmente da questo del quale ci stiamo occupando, ma anche per la filologia classica direi che non esiste concorrenza in Italia, insomma Bologna è certamente il top. E leggere questi trattati è stato per me fonte di molti problemi, di qualche conferma e di qualche sconferma di cose che penso o pensavo. D'accordo col professore, abbiamo pensato di dividere in due parti il mio intervento. Prima cercherò di dire qualcosa di orientamento su questi trattati, in generale sul problema della trattatistica alto medievale, che è un qualcosa di realmente di complesso, sul quale bisogna pensare a fondo, sul problema del rapporto tra teoria e pratica, perché ecco, sono stato così contento di ascoltare questi esempi, perché è davvero la trasformazione della pagina in suono è fondamentale, perché altrimenti questi libri qui restano assolutamente morti. E successivamente dirò qualche cosa sul problema del testo latino di queste opere prese in blocco, prese in generale, e sul problema della traduzione. Dopodiché, nella seconda parte del mio intervento, prenderò in esame alcuni singoli, a modo di saggio, alcuni singoli passi che mi sembrano significativi per avere un'idea della ragione per cui vale la pena di leggerli, in tutto sommato, perché è chiaro che se uno davanti a un libro di questa difficoltà tecnica, e la domanda chi me lo fa fare, non solo a curarli, perché chiaramente si tratta di figure eroiche, quella che avete qui davanti, e il dottore qui presente anche lui, perché si tratta di testi molto difficili. Però anche la domanda chi me lo fa fare a leggerli, anche questa non è una domanda di scarso rilievo. Comincerei dal problema del significato di questi trattati. Non è una cosa di poco conto da dare per scontata. Parlando col professor Ruini, ricordavamo prima che quest'anno sono i 25 anni della morte di padre Cardin, che è stato uno dei grandi studiosi, dei massimi studiosi di Gregoriano nel Novecento, e del quale credo di essere stato forse l'ultimo allievo per questioni di cronologia. Insomma, Cardin poi morì appunto 25 anni fa, dopo essere ritornato a Solem. Io studiavo con lui a Roma e non avrò mai detto un numero sufficiente di volte la mia gratitudine verso il professor Albarosa, che quando ero un ragazzino mi spinse a Roma a studiare da Cardin, e gli sono gratissimo veramente per questo. Cardin aveva un atteggiamento, e noi allievi l'abbiamo ricevuto, devo dire la verità, un atteggiamento di grande sospetto verso i trattatisti. Il sospetto da che cosa dipendeva? Lui scrisse un articolo molto importante nel 1957 che si chiamava Teorici e Teorici, Théoriciens et Théoriciens, che venne pubblicato nel secondo fascicolo di Études Grégoriennes. L'idea di fondo era questo, che il manoscritto con i neumi, il manoscritto che ci dà il repertorio con la grafia neumatica, è un manoscritto che ci riporta quella che in un modo un po' generico che viene fuori dal barocco, eccetera, ma che si chiama abbastanza, ripeto, genericamente la prassi esecutiva. Cioè il manoscritto ci permette di sapere come veniva effettivamente eseguito il canto nelle epoche più antiche. Diciamo il manoscritto antico, quindi del X secolo, giù di lì, è quello che ci può registrare in qualche misura la prassi esecutiva e quello che il copista, il notatore, scriveva era ciò che effettivamente avveniva nella realtà sonora. Il trattato, per converso, il trattato è il modo di descrivere un mondo musicale che in realtà è fortemente caratterizzato dalla necessità di costruzione teorica e che lascia da parte il rapporto con la prassi. Questo noi tutti lo sappiamo, è un problema serissimo nel Medioevo, la distinzione tra il musicista pratico e il musicista invece il teorico. Anche in questi trattati si parla di questo, no? Del fatto che chi veramente è in grado di parlare di musica non è colui che esegue direttamente la musica, ma è colui che pensa sulla musica, cosa che va tranquillo fino a Guido d'Arezzo, eccetera. Insomma, è una costante della musicologia medievale. Quello che fa, che agisce, ma non capisce quello che fa, è un animale, in sostanza. Qui facit quod non sapit, definitur bestia. Ecco, e quindi in sostanza noi tutti che suoniamo e cantiamo praticamente siamo dei solenni bestioni, insomma, questa è la notizia, ecco, benvenuti a bordo. Ecco, Cardin probabilmente ereditava questa antica dicotomia tra il teorico e il pratico, che in fondo chi ha qualche capello bianco ricorda è stato spesso nella storia anche al centro di controversie tra la musicologia di ambito universitario e quella di ambito conservatoriale, insomma, sempre queste certe spinte da una parte il più pratico, dall'altra parte il più teorico. È vera questa opposizione che fa Cardin, cioè Cardin arriva a dire a usare un'espressione molto dura, della quale non gli ho mai chiesto, ma credo che poi si sarà pentito lui stesso: il teorico parla di qualche cosa che in realtà non conosce. Cioè, questi trattati parlano di qualche cosa che descrivono qualcosa che l'autore del trattato non conosce, cioè tutte le volte che vengono a parlare di repertorio vero lo filtrano attraverso categorie teoriche così forti da far sì che sta parlando di un'altra cosa. Mentre l'autore dei manoscritti nostri, pensiamo a quelli classici di San Gallo, della scuola metense, dei Beneventani e così via, questi che notano i manoscritti invece sono dei fedeli interpreti. Ricordo l'espressione, perché Cardin me la scrisse in una lettera una volta, il neumista come fedele interprete della prassi che conosceva. Ora credo che questo non sia più sostenibile. Non sia più sostenibile per due ragioni. La prima ragione è che in realtà il manoscritto musicale, i neumi, sono prodotti con lo stesso meccanismo di copia che è alla base della produzione del testo. Cioè, quando il neumista, come lo chiamiamo di solito, il copista del manoscritto, scrive i neumi, usa gli stessi meccanismi che sono alla base della scrittura del testo letterario, chiamiamolo così. Per cui, quando scrive, prima stavate provando Resurrexi, no? Quando scrive Resurrexi la parola, copia questa parola da un antigrafo, la stessa operazione di copia avviene quando scrive la musica, viene copiata da un antigrafo. Questo, ho fatto un lavoro pochi mesi fa su questo aspetto. Allora, io non credo più che il manoscritto neumato sia una sorta di registrazione, come una specie di stenografia, per intenderci, di una prassi esecutiva. Il manoscritto copiato a tracce certamente di preoccupazioni esecutive, ma è il risultato di un'operazione di copia. Dall'altro lato è fondamentale questo, perché se è vero quello che vi sto dicendo, tutto il discorso va rovesciato, insomma. Dall'altra parte è proprio vero che questi autori di questi trattati stanno parlando di qualcos'altro? Credo proprio di no. Vi farò un paio di esempi poi nella seconda parte per dare esempi concreti di questo rapporto con la prassi. A me sembra che questi trattati siano opera di professori che, sempre con tutta la venerazione per il mio maestro, che tuttavia siano professori che sanno ciò di cui parlano, che non sia affatto vero che stanno parlando di una cosa che non conoscono. Non so se è stata la vostra impressione, che sanno ciò di cui parlano. Cioè è gente che questa cosa l'ha sentita, l'ha presente da un punto di vista sonoro, non è soltanto sottoposta ad un filtro. Per cui credo che quello che si debba fare, quello che si possa fare sia fare un'operazione che passa esattamente attraverso quello che state facendo voi, cioè cercare di, attraverso le esecuzioni e attraverso il rapporto che cercherò di proporre poi nella seconda parte tra questi trattati e i manoscritti neumati, cercare di saldare la faccenda. Cioè saldare questo, il manoscritto teorico, con il manoscritto della prassi. Cercare di unire insieme le due cose. Arrivare quindi a una ricostruzione completa. La ricostruzione completa poi passa attraverso l'esecuzione sonora. Siamo in grado di eseguire questi pezzi? Bah, siamo in grado di eseguire questi pezzi come qualunque altra cosa che riguardi la musica antica. È ovvio che sono ipotesi, sono modelli sonori che ci facciamo. Io credo che se uscisse fuori qualunque autore di un brano non solo del X secolo ma anche del Cinquecento, ci piglia a pugni sul naso se ci sente suonare, perché è chiaro che sono il nostro mondo mentale con cui riusciamo a ricostruire. Ma chiunque vi venga a dire che è in grado di fare di eseguire il canto gregoriano come era fatto al tempo, io dico sempre che è un cretino integrale o è un ignorante integrale, perché è evidente che noi non siamo in grado di cantare il canto gregoriano come nel IX secolo, non contiamoci delle storie. Secondo punto, il testo. Si capisce questo testo? No, la realtà è questa, e sono testi molto difficili. Sono testi difficili perché sono sottoposti a un duplice filtro, diciamo così. Cioè, da una parte, il tentativo del, do poi un esempio concreto, pratico della difficoltà di questo latino. Da una parte l'autore cerca di scrivere in una lingua che descriva realmente ciò che sta cercando di dire, cioè che faccia passare un'informazione. Dall'altra parte è soffocato a sua volta dall'enorme quantità di esempi di manualistica. Questo è un punto che dobbiamo tenere ben presente. La biblioteca carolingia è fatta in gran parte di manuali. Se voi andate a prendere la ricostruzione della biblioteca di Carlo Magno, che venne fatta da Bischoff, da Bernard Bischoff, e le ricostruzioni delle altre biblioteche fino all'epoca di Carlo il Calvo, che sono state fatte, voi vedete che, a parte naturalmente i libri di carattere liturgico, i libri di carattere religioso, Bibbie, contro Bibbie, sopra Bibbie, sotto Bibbie, ma andate a prendervi la produzione di carattere invece, chiamiamola così, profano, la quantità di manualistica che è prodotta e che viene letta è assolutamente dominante. Cioè la biblioteca carolingia è fatta in gran parte di testi di questo tipo, di manuali. Sono generi letterari. Il problema è che questi qua si trovavano a fare i conti con una realtà empirica che dovevano descrivere, da una parte. Perché ho detto, sono convintissimo che questi stessero parlando di cose, pace cardin, di cose che conoscevano, che praticavano. Avevano una stratificazione di terminologia musicale che derivava dalla lettura di tutta la trattatistica greca in traduzione e adattamento latino a sua volta. Agostino, Boezio, tutti questi vari testi qua che arrivavano a loro. Il risultato linguisticamente è un grandissimo pasticcio. È difficilissimo capire spesso che cosa vuol dire questa gente. Perché, vi faccio un esempio più tardivo, pensate al XII secolo e al problema dei modi musicali. Dell'aspetto ritmico del XII secolo. Tutto deriva dal De Musica, vi dicono, dal De Musica di Agostino. De Musica di Agostino l'ho studiato, ci ho scritto delle cose, eccetera. Però se andate a vedere bene questi, in gran parte il De Musica di Agostino è un pretesto per descrivere una prassi. Da qui la grande difficoltà. Vale la pena di tradurre questi testi, il progetto di cui parlava prima il professore? Sì. Non solo perché è necessario, questo sta diventando nella medievistica un problema generale. Per esempio negli Stati Uniti è fiorentissima, è una delle cose che vende di più anche dal punto di vista pratico, è fiorentissima la traduzione delle fonti di storia medievale in inglese. Non solo per questo, ma anche perché la traduzione è in ogni modo una forma di commento. La traduzione ti fa capire come stai intendendo. Il professor Casadei dice giustamente nella sua introduzione che cita una frase di Sanguinetti, no? Che fu mio correlatore di laurea, tra le altre cose, gli sono molto affezionato alla sua memoria. E era bravo, poi a lezione era un satanasso. Dice giustamente che anche l'ipotesi di un filologo perfetto che traduca in maniera totalmente perfetta tutti i singoli elementi non spiega comunque il testo, ma per forza, perché si tratta, la traduzione è un'intersezione di categorialità, non soltanto di singoli elementi, e da lì la sua difficoltà. La difficoltà di questa traduzione, poi mi taccio per la prima parte, la difficoltà di queste traduzioni è questa, che sempre l'hai rilevato tu questo punto, che esiste un equilibrio difficilissimo tra tradurre e glossare e commentare. Sono assolutamente d'accordo. Tradurre è una cosa, fare un commento è un'altra cosa. La tentazione di tradurre lasciando inesplicato il testo, in molti di questi casi è una tentazione forte. Uno che criterio ricorre? Prende tutta la terminologia tecnica, non la traduce, la mette tra virgolette, e per esempio pensate alla parola pneuma, no? La parola pneuma è veramente difficile. Pneuma come unità grafica, pneuma come pattern melodico, pneuma come melodia, e non è semplice. Allora uno cosa fa? Mette pneuma tra virgolette e si leva il problema, ma in questo modo non traduce. Dall'altra parte invece una traduzione che in realtà veicoli dentro un commento non è facile, soprattutto con i testi tecnici. Sono due traduzioni diverse queste, la vostra mano come traduttore è molto diversa. Diciamo che le traduzioni tue tendono di più a spiegare nel momento in cui traducono, mentre le traduzioni tue mi sembra che siano più, cerchino di tradurre buttando poi nel commento più l'aspetto di spiegazione. In ogni modo, secondo me, sono traduzioni riuscite. Al termine della traduzione, della lettura di un passo, anche uno che sappia il latino è grato comunque perché capisce meglio il testo latino. Ultimissimo punto di carattere, diciamo così, generale. Come presentare questo tipo di testi? Poi, come ho detto, verrò a singoli esempi. Anche qui i due curatori hanno scelto strade diverse. L'introduzione del trattato curato dal professor Casadei è più una storia degli studi, è una scelta, diciamo, di presentare una storia di come questo trattato è stato visto nel corso della storia della storiografia musicale. E beh, d'altra parte Bologna è la patria della storiografia musicale, no? Delle origini stesse del concetto. E direi che questa è una scelta possibile. Ne esce fuori un quadro interessante perché arriviamo da testi ottocenteschi, dei quali io non avevo nessuna idea che esistessero personalmente, non andavo oltre a della corte Pannheim andando indietro nel tempo, e invece esce fuori il fatto che questo trattato vive nella storia della nostra storiografia musicale, vive anche in maniera molto, molto continua e continua a suscitare dei problemi. L'introduzione invece, le introduzioni curate dalla professoressa Fiori sono diverse, nel senso che mirano più, se ho ben capito le tue intenzioni, a descrivere il trattato in quanto tale, no? Sono più mirate alla descrizione del trattato. Sono due approcci diversi, tutte e due molto validi. Concludendo questa prima parte del mio intervento, devo dire che diciamo una domanda c'è: per chi sono fatti questi libri? Ecco, non esiste più un pubblico di lettori colti, è inutile farsi troppe illusioni. Parecchi anni fa, una decina d'anni fa, recensì il libro di storia della cultura filosofica latina di uno dei miei maestri, il professor Grilli. Chi conosce un po' di latino conoscerà il nome di Grilli. E io dissi, Grilli non si offese, era molto vecchio ma ancora attivo, dissi: il problema di questo libro è che non esiste più un pubblico che lo legga, cioè un pubblico di persone colte che siano in grado di. Io credo che la direzione di utenza di questi libri sia quella a cui accennava il professore prima, studenti. Essenzialmente studenti che abbiano magari qualche filtro di carattere linguistico da superare e che, ai quali vogliamo dare la capacità di intendere che la coscienza musicologica occidentale si è formata nel tempo, attraverso grandi tempi lunghi, perché a noi sembra che un trattato di musicologia del 1850 sia vecchissimo. Sì, ma ho capito, ma è passato un secolo e mezzo, mica tanto. Cioè, i periodi sono lunghi, qui arriviamo a robe del IX secolo, mi spiego, quindi andiamo davvero molto molto indietro. Ecco, credo che questo sia il target, diciamo, di lettori, che ci siano lettori colti, che, meno male se ce n'è ancora qualcuno, ma in linea di massima non lo vedo come un'utenza troppo, troppo possibile. Penso più alla formazione delle giovani generazioni di musicologi e di conoscitori del Medioevo, perché poi c'è questa cosa spaventosa che il medievista medio, scusate l'espressione ridicola che è uscita fuori senza volere, il medievista non conosce nulla di musica. Questo è il solito problema, non solo italiano peraltro. Allora questi libri possono servire a far sì che gli studiosi di Medioevo, grazie anche al prestigio delle serie in cui vengono pubblicate, eccetera, possano capire che la dimensione storico-musicale liturgica è da prendere in considerazione. Vi faccio solo un esempio: c'è un convegno in corso a Milano, la città dove insegno, sull'anniversario di Costantino. Ci fosse una parola, una, sulla decisiva influenza del mondo costantiniano nella creazione della liturgia cristiana. Non una parola. Ecco, queste cose noi dobbiamo superarle. Per cui questi libri, anche per questo tipo di utenza, trovo che siano fondamentali e che tutti dobbiamo essere grati. Fine della mia prima parte e quindi...
Ecco, siccome il professor Milanese ha un compito gravoso, cioè deve parlare da solo di tutti e due i libri, allora abbiamo pensato ad uno stacco musicale, sempre con esempi tratti da questi trattati, dal Musica in Kyriadis, prima di affrontare una seconda parte. Quindi adesso, per chi ha i fogli in mano, sono i brani numero 2 e poi è saltato il numero 3, si vede che è scomparso, i 2 e 4. C'era un numero 3 che è andato per conto suo.
Thank you.
Esatto.
Io voglio complimentarmi con la professoressa Zanca perché nello scegliere diciamo, come interpretare questo brano Benedica Anima Mea ha reso perfettamente una idea. Cioè la polifonia è una amplificazione di qualcosa che esiste per renderlo sempre più magnifico, sempre più magniloquente. E il brano Benedica Anima Mea è stato magistralmente esposto in questo senso, cioè partendo da una melodia semplice e poi arricchendola via via con linee melodiche, prima all'ottava, poi alla quarta, poi alla quinta, insomma, e di modo che insomma, uno ha questa impressione proprio tangibile del crescere della manifestazione del messaggio sonoro. Quindi mi auguro che qualcuno l'abbia registrato così poi lo possiamo riascoltare anche in sede didattica. Bene, professore, la seconda parte. Sì.
Come tendo a essere chiacchierone, mi metto davanti il cronometro. Sì, mi associo anch'io all'apprezzamento per l'esecuzione musicale, anche perché questo troppo cultipotens l'ho fatto tante volte e non è per niente facile, perché quando poi in amborum ci si arrampica là in cima è veramente una roba da sesto grado. Allora, sì, in questa seconda parte dell'intervento ho scelto alcuni punti sui quali fermarmi e un paio di problemi più generali. Parlavo prima della questione del latino di questi testi e della difficoltà di intenderne lo spessore. E tutte e due i testi, prendo questo perché vale per ambedue i volumi, hanno una distinzione tra la genericità, diciamo, del termine per indicare voce, suono e così via, e una strana parola tecnica greca, che è la parola che usano, traslitterando non in modo perfetto, la parola greca phtongos. Phtongos è una parola che viene spiegata diversamente dai due commentatori, in realtà è un pochino più complicata il discorso e vi dà subito l'idea di quello che dicevo, stratificazione di manuali. La differenza tra il semplice suono e il suono definito come ftongos ha una storia antichissima e deriva dai trattati di linguistica greca. È stato studiato da un linguista tedesco che si chiama Ax, A-X. Che cosa, e capite subito poi, almeno spero, tra due minuti, perché va a finire in trattati musicologici. Perché un conto è il suono che viene emesso, per esempio il suono emesso naturalmente dal vento che passa attraverso una canna e fa uscire fuori del suono, il suono che viene emesso anche da oggetti fabbricati posti in vibrazione naturale. Per esempio, lasciate una campana molto leggera, passa del vento e la campana suonerà. Un conto invece è il suono in quanto oggetto culturale. E questo i trattatisti greci chiamano ftongos. Per cui se io mi sveglio al mattino e faccio... ho emesso alcuni barriti mattutini, ma se questo suono A io lo adopero all'interno di una lingua, questo suono A non è più lo stesso suono A che faccio quando mi stiro. È un suono che viene adoperato all'interno di un sistema, va bene? Questo suono entra all'interno di un sistema, viene adoperato, come diciamo in linguistica, in modo fonologico, non soltanto in modo fonetico, e acquista valore distintivo. Cioè, un conto è se io in una parola uso il suono A, un conto è se uso il suono O. Posso individuare delle coppie diverse di parole. È un fatto culturale, perché, come sapete benissimo, quelli che sono distintivi in certe lingue non sono distintivi in altre. No? Questo sappiamo tutti perfettamente. Il fatto che per noi sia distintiva la differenza tra tra la E aperta e la E chiusa, del tipo Gianni e Claudio, ho visto Gianni e Claudio, molto diverso al termine di una commedia di equivoci, sai cosa è successo alla fine? Gianni è Claudio, tipico di una commedia di equivoci, no? Alla fine Gianni è Claudio, noi abbiamo valore distintivo di questo. Allora, il fatto che questi trattati di musica usino la parola ftongos è significativo perché è il suono in quanto elemento di un sistema, che è esattamente quello che interessa la trattatistica. Questo l'ho preso come esempio per far capire che il latino di questi testi non è soltanto capire il latino che è dentro questo testo, ma è il fatto che dentro questo testo va a finire tutta una stratificazione di manualistica, che non è soltanto manualistica musicologica. Attenzione, in questo caso il filtro è prisciano, il filtro di questo concetto è prisciano, cioè i tipici trattati di linguistica. E dice: ma come puoi sapere che è prisciano? E caspita, di prisciano ci sono 1500 manoscritti sparsi in tutte le biblioteche dell'impero, e vuoi pensare che non avessero una copia di prisciano? Ma manco per idea. Non dico la fonte è prisciano, questo sarebbe stupido, banale, ma semplicemente l'origine di questo, della ragione per cui trattati musicologici possono usare questa parola, deriva dal fatto che questa parola era stratificata nella tradizione linguistica, il che significa che il concetto di musica che hanno questi autori è un concetto di sistema musicale, esattamente come il sistema linguistico di cui parlano gli scrittori di linguistica, per l'appunto, il che è molto significativo. Cioè, parliamo di musica come qualcosa che ha una organizzazione di sistema, e questo non è di poco conto. Secondo punto sul quale, e questo era per dare l'idea, diciamo così, della quello che ho chiamato la profondità, diciamo così, della stratigrafia linguistica di questi testi. Secondo punto sul quale volevo riflettere un po' e su cui sono, non voglio dire in disaccordo, ma vedo la cosa in una maniera storicamente forse un pochino diversa, soprattutto per quanto riguarda il manuale della musica Anchiriadis, la questione della polifonia. Con una formula molto semplice si potrebbe dire che tutti i capitoli di storia della musica tradizionali che mettono questi manuali, soprattutto il Musica Anchiriadis, sotto la voce e inizi della polifonia, sono sbagliati. Il problema non è inizio della polifonia. Esattamente come se voi prendete il trattato di contrappunto di Dubois, il trattato di contrappunto di Dubois non è l'inizio del contrappunto, ma semmai la fine di un processo che, arrivato alla autoconsapevolezza, è in grado di essere codificato in manuale. Va bene? Tutti quelli che hanno studiato contrappunto, e penso che qui siano parecchi, sanno benissimo che quando pigliano i patatoni degli esercizi di contrappunto di Dubois, hanno, o il trattato di Cherubini o quello che volete, insomma, sono trattati che registrano una prassi che c'era da molto tempo. Nel caso di questi trattati, in buona parte sappiamo tutti che la prassi è quella di Handel e dei suoi seguaci, i suoi diciamo imitatori in un certo senso. Allora, io credo che qui, in questi trattati, ci sia una prassi molto antica. In un articolo che avevo pubblicato una decina d'anni fa negli Scritti in onore di Pizzani, un importante studioso soprattutto di Boezio e degli trattati musicologici di Boezio e di Agostino, avevo studiato le fonti liturgiche del VI-VII secolo, da cui risulta, secondo me, in maniera del tutto inequivoca, che la prassi esecutiva del tempo a cui si riferisce il cosiddetto Ordo Romanus Primo, che descrive la liturgia romana intorno all'anno 600, per dare un'idea più o meno, 600-610, lascia chiaramente intendere che si tratta di un'esecuzione del canto, che non sappiamo quale fosse, romano di quel tempo lì, come un canto con interventi polivocali. Polivocali non vuol dire polifonici. È inutile dirla a Bologna, dove c'è stato Roberto Leidi, questo insomma va abbastanza da solo. L'unica volta che vidi Leidi era moltissimi anni fa, ero venuto qui a Bologna, ero ragazzino, mi avevano messo in commissione di una tesi, e ricordo che avevo una tesi di paleografia. C'era un candidato che diceva che aveva trovato una versione a due voci anziché a tre voci di un canto popolare dell'Appennino bolognese. E lei estrasse il sigaro e disse: ma che versione a due voci? Che quello cantava la terza voce era andato a bersi una birra. Il che, siccome l'uomo era un genio notoriamente, insomma, bastavano anche le sue battute per capire. E cosa vuol dire quindi polivocale? Vuol dire qualcosa che sta in piedi anche se non c'è una voce in più, o che sta in piedi anche se aggiungi un'altra voce. Se prendete una messa a sei voci di Palestrina, deve essere a sei voci. Se levate la sesta voce, crolla tutto. Se prendete un mottetto di Bach a otto voci, deve essere a otto voci. Ma nel polivocale, in quella che è la prassi polivocale, se lo canti a una voce va bene lo stesso. Se lo canti a tre voci va bene lo stesso, funziona ugualmente. Se andate in montagna e cantate quel mazzolino di fiori, potete benissimo aggiungere una seconda voce o una terza voce. C'è sempre quello con la vocina acuta che fa alla fine, no? Questo non manca mai. Come avete fatto voi nella finale del Kunsthypothese, che avete aggiunto un secondo suono in cadenza. Ecco. Allora, quello che io credo, perché la terminologia è assolutamente sicura, è che già da queste altezze cronologiche la prassi di esecuzione fosse polivocale. I greci avevano piena coscienza dell'esistenza della polifonia, che ne dicano i trattati di storia della musica, e lì parlo proprio di polifonia, perché i trattati di musica dello pseudo-Aristotele descrivono esattamente gli intervalli che si possono fare, gli intervalli che non si possono fare nell'accompagnamento, quando il barbiton, la lira o altro accompagna la voce. È descritto con precisione, questi intervalli sono considerati consonanti, questi non consonanti, d'accordo? Con intervalli anche un po' strani per noi, che non ce li aspetteremo. Col tempo la prassi si codifica, tu Alessandra hai citato la mia mania dei monasteri doppi, quando ci sono i monasteri doppi, sapete benissimo che i monasteri doppi sono i monasteri in cui da una parte c'è il monastero dove abitano i monaci, per l'appunto, dall'altra parte c'è il monastero dove stanno le monache, e come dice mio fratello archeologo, lui spera sempre di trovare in mezzo il monastero di Chierichetti, ma non è questa la cosa. Questi si trovavano poi, lo vedete benissimo nelle cattedrali inglesi, si trovavano poi per l'ufficio con il coro affiancato, d'accordo? In fondo c'è l'altare, in mezzo c'è il coro, il pubblico si metteva nella parte iniziale e quindi non è che poi facessero vita comune monaci e monache, semplicemente cantavano uno di fronte all'altro. E questo generava sicuramente, lo sappiamo dalle fonti inglesi, queste da Aldhelm, da Beda, eccetera, eccetera, generava canti a più voci. Allora, questa prassi viene descritta qui, è una prassi antica, è una prassi della quale noi non abbiamo, non possiamo risuscitare dei fantasmi, quello che è perduto è perduto. Però sappiamo che il repertorio gregoriano non era necessariamente monodico, il che non vuol dire che fosse polifonico, era possibile l'esecuzione polivocale. Spero che la differenza sia chiara a questo punto. Il materiale che emerge da questi trattati è di evidente importanza per questo aspetto. La tradizione dura nel tempo, poi bisognerebbe pensare, come fai tu nel finale della tua introduzione, che anche all'inizio del Novecento, nel motu proprio di San Pio X, no? Sulla musica sacra, si fa cenno ai falsi bordoni, a queste prassi di esecuzione. Ecco, questo mi pare un punto rilevante, cioè il rapporto che c'è con una lunga tradizione. Non pensare a questi trattati come inizio della polifonia, semmai come prima registrazione di una prassi che era sicuramente molto molto lunga, molto molto antica. È chiaro che il problema che hanno questi trattati, e vengo agli altri punti che avevo in mente, il problema che hanno questi trattati è il rapporto che esiste tra la musica ascoltata e la musica vista. Guardate, chiunque faccia musica sa benissimo che si passa la vita lottando contro questa dicotomia, è un fatto. Il direttore d'orchestra o il direttore di coro che si arrabbia con lo strumentista o col cantore perché il cantore tiene la testa nella musica e non lo guarda, chi di noi non si è mai arrabbiato una volta per questo, giusto? Ecco, ed è questa dicotomia tra la musica ascoltata e la musica vista che qui diventa essenziale. Perché il tentativo è comunque sempre quello di trovare dei modi per trasformare qualcosa che era nella cultura orale, farlo diventare qualcosa che è nello scritto. Personalmente credo che l'operazione sia antica, credo che abbia ragione Kenneth Levi che sostiene che la scrittura della musica è da farsi e da ricondursi all'epoca stessa di Carlo Magno. Su questo ho provato a dare qualche elemento a sostegno di questa tesi in qualche lavoro. È al tempo di Carlo Magno, quindi molto prima di questi testi, è al tempo di Carlo Magno, non al tempo di Carlo il Calvo, è al tempo di Carlo Magno che la biblioteca di Carlo Magno ha nella sua collezione di libri uno o più volumi di canto liturgico che servivano come modello per quelli che dovevano poi produrlo per la propria biblioteca. La biblioteca di Carlo Magno serviva anche, non solo come raccolta di libri, ma anche come collezione di modelli dai quali poi i vari monasteri e i vari centri culturali potevano trarre. Per esempio, questo vale anche nel campo della storia, dei manuali di tipo lessicografico, linguistico, eccetera, eccetera. Qua siamo a un tentativo di rendere sistematico il ricorso alla scrittura anche nel momento non solo della produzione del libro da usare, ma anche del libro che commenta le opere, diciamo il materiale dell'esecuzione liturgica quotidiana. Vorrei darne due esempi. Uno che è molto molto importante e che prima della lettura di questo trattato di Hucbald non sospettavo. Kenneth Levi porta un esempio convincente dell'epoca immediatamente post-carolingia, dal quale risulta che quando il trattatista descrive un brano musicale ha in mente un manoscritto con i neumi. Cioè, sempre si è detto, i neumi si producono solo nel X secolo, eccetera, eccetera. No, non è vero. I neumi c'erano, sono sicuro, già anticamente, già il secolo precedente. Hucbald dice una cosa di straordinaria importanza che non sapevo e che ho fatto un salto sulla sedia leggendolo. Leggo la traduzione ottima della professoressa Fiori. Non di meno, sta dicendo se la scrittura tradizionale della musica dei neumi abbia abbia importanza o no. Dice: i neumi tradizionali non debbono essere affatto considerati superflui, dal momento che si reputano del tutto adeguati ad esprimere la lentezza o la rapidità del movimento melodico, e dove un suono debba esserci il tremolo della voce, dove su un suono debba esserci il tremolo della voce, o in che modo i suoni vadano legati insieme o distinti tra di loro, o debbano terminare al grave o all'acuto secondo l'indicazione di particolari lettere. Sia la traduzione sia il commento, lo devo dire non perché è qui l'autrice, ma è assolutamente perfetto, cioè c'è tutto quello che serve, è magnifica sia la traduzione sia il commento. Perché è così importante? Perché Hucbald dice che i neumi sono consuetudinari, cioè li usiamo abitualmente, e questo è fondamentale. Il fatto che il neumi a questa altezza cronologica erano ritenuti normali, erano ritenuti standard, era il modo normale di scrivere la musica, il che significa che tutte le robe che leggete, i neumi solo dal X secolo eccetera, sono stupidaggi. Secondo, in questo brano viene la sicurezza del fatto che l'uso, e questo è fondamentale per quella che si chiama la semiologia gregoriana, cioè il rapporto tra la scrittura e la prassi, che il teorico, e qui Cardin aveva torto, il teorico sapeva benissimo che i neumi erano in grado di indicare le differenziazioni nella velocità dell'esecuzione. Voi sapete, chi ha mai visto dei neumi, sapete benissimo che i neumi sono in grado di indicare se un'esecuzione debba essere piuttosto trattenuta o piuttosto sciolta. Le lettere, no? La T, tieni bene questo, trattieni bene questo suono, la C, canta in maniera sciolta, celermente, in modo sciolto. E Hucbald ha piena coscienza di questo. Questo capitolo deve entrare nei manuali di semiologia gregoriana, perché è decisivo. Decisivo per dire che il teorico aveva coscienza di questo e che tutti sapevano che i neumi servivano a questo. Altro punto, qui forse Alessandra, forse qui non hai colto l'importanza di questo passo, dove dice qua se i suoni debbano essere uniti o debbano essere distinti. Questo è un fenomeno che noi chiamiamo liquescenza. Liquescenza significa il fatto che i neumi, fin dai neumi più antichi, fino dai neumi che si chiamano paleofranchi, che sono vecchissimi, i neumi sono sempre attentissimi nell'indicare il fatto se una parola debba essere staccata da un'altra o debba essere cantata legata ad un'altra, se una certa sillaba deve essere arrotondata o non arrotondata. Si chiama liquescenza, un fenomeno fondamentale della grafia gregoriana, di cui vi c'è piena coscienza. Infine, il tremulo. Tremulo è quello che è una caratteristica importantissima dell'esecuzione del canto liturgico, sia orientale sia occidentale, cioè fa parte sia del repertorio della Chiesa d'Oriente sia di quella della Chiesa d'Occidente, ed è la capacità di avere un movimento melodico sulla stessa altezza. Non è che si tratta di fare stranezze, anziché cantare do re mi, canti do do do. Ecco, questa è la questione. Tipico esempio, quella che chiamiamo le strofe, le tristrofe, oppure quando la ripetizione, il ritornare sullo stesso suono è forte, è pieno, che chiamiamo bivirga o trivirga e così via. E di qui c'è piena coscienza di questo punto. Infine, ultima caratteristica che ha dato origine a Fiumi d'inchiostro, c'è un libro su Reginone che non ho ancora visto, anche tu lo citi come non visto ancora, no? Un libro intero che è uscito su questo problema sostanzialmente. Accenno perché è importante, 2 minuti li ho ancora? Ecco. Accenno perché è un punto importante. Allora, quello che impressiona nella grafia gregoriana, nei manoscritti del canto gregoriano, è che tutti ci danno fondamentalmente le stesse informazioni. Su questo c'è uno splendido articolo di uno studioso americano, Hughes, che mette a confronto veramente decine e decine di manoscritti. Il 95% delle informazioni sono le stesse. Guardate che se uno nella sua vita ha studiato la trasmissione manoscritta di varie opere, come il caso mio e di tanti altri, mai io ho trovato una cosa così. Questi copisti copiavano con un'attenzione che non avevano neanche per il testo biblico. Cioè è spaventoso. Questa gente copiava dal IX secolo al XIII secolo, trovate le melodie sostanzialmente stabili. E no, non è da dare come scontato, è un miracolo, è una cosa splendida. In questa stabilità, tuttavia, ci sono delle zone di variabilità. Cioè, ci sono dei punti dove emergono evidentemente delle abitudini locali, dove emergono delle tradizioni parallele, che volta per volta, diciamo, fanno capolino nei manoscritti. Ci sono dei casi clamorosi, ma lì si sa benissimo che ci sono due melodie riconosciute come tali, nate in ambienti diversi. Questo è abbastanza tipico delle antifone di comunione del periodo quaresimale. Qui ci sono delle variazioni notevoli. Tutti conosciamo, per chi pratica questa roba, conosce per esempio la comunione in cui si descrive il canto di comunione, il comunio, in cui si descrive il Signore Gesù che trova Lazzaro che se ne stava, che era lì morto, con le sorelle piangenti, eccetera, eccetera. E la melodia che tutti noi cantiamo è una melodia che si trova soltanto in pochi manoscritti ed è finita per varie vicende nelle edizioni cosiddette ufficiali, normali, del canto gregoriano. Una melodia bellissima, questa che spesso si adopera come nelle prime lezioni di canto gregoriano per spiegare cos'è il valore sillabico, cioè il cantare le sillabe in maniera sciolta. Vedendo il Signore che le sorelle di Lazzaro piangevano davanti alla tomba, pianse anche lui davanti ai giudei e gridava: Lazzaro, vieni fuori, no? Questo «Videns Dominus flente, sorores Lazari ad monumentum, lacrimatus est coram iudeis, et clamabat Lazare, veni foras». Che è una cosa spettacolare. Dove avete la liquescenza? «Et clamabat Lazare, veni foras». Non puoi respirare qui, Il 100% dei dischi che ho sentito respirano qua e sbagliano, perché c'è indicato chiaro «Et clamabat Lazare, veni foras». Non «Et clamabat». Cos'è che clamabat, che non me lo ricordo? Ecco, no. «Et clamabat Lazare», eccetera. Allora, questa melodia bellissima, nella maggior parte dei manoscritti, è diversa. Reginone è importantissimo perché spesso ci dà delle informazioni su prassi, su varianti, eccetera, che sono diverse da quelle che abbiamo normalmente nel nostro repertorio. In certi casi è possibile, diciamo, ricostruire che cosa è successo. In certi casi si tratta di varianti banali, di adattamenti della melodia a usi locali, ma in altri casi no. In altri casi si tratta veramente di melodie che senza queste testimonianze non avremmo. Questo ci permette di gettare un po' di sguardo in quello che era la ricchezza del patrimonio liturgico medievale. Il professor Baroffio dice sempre che la nostra conoscenza del canto gregoriano è una zattera di ipotesi che galleggia in un mare di ignoranza, e tutte le volte che si studia queste cose si vede che ha ragione. Cosa volete che ne sappiamo? Ci è arrivato un manoscritto su 300-400 prodotti, abbiamo così davvero poco che ci è arrivato. Ma il trattato di Reginone è fondamentale. Dimenticavo poi la eroicità delle virtù di questi colleghi, e anche il fatto di avere trascritto tutto a mano, tutti quanti gli esempi del tonario di Reginone, dà alla professoressa Fiori sicuramente, quando tra 300 anni si discuterà la sua causa di santità, andremo tutti a portare questo come testimonianza. Ultimo esempio e poi finisco. Il trattato è importante, in questo caso vado a Hucbald, di cui non ho ancora detto nulla. È importante perché certi esempi che porta, che riferisce, ci danno delle descrizioni sulla melodia che ci informa esattamente sulla situazione di melodie, in certi casi uguale alla nostra, in certi casi diversi. Per esempio c'è Porta Puer Natus Est Nobis, in cui gli esempi che porta, le descrizioni che porta Hucbald, ci danno la sicurezza del fatto che determinati interventi fatti dagli studiosi degli ultimi 30 anni, diciamo dagli allievi di Cardin, che hanno corretto la melodia che trovate sul graduale Vaticano,
sono giusti. Lui ci testimonia questo. Lui ci dice che determinate parole hanno la prima e l'ultima nota uguale. E se andate a vedere l'edizione vaticana non funziona. Se andate invece a vedere le cosiddette restituzioni melodiche fatte dagli allievi di Cardin che hanno studiato questi testi, vedete che danno ragione al passo di Hucwald. Devo dire la verità che questi libri dunque sono di grande rilievo, di grande importanza. Personalmente, se devo fare un appunto, ma si tratta di interventi che avrebbero raddoppiato il peso anche editoriale, e nel caso di Hucwald io avrei riportato tutti gli esempi musicali, perché questo libro va letto avendo vicino la collezione del graduale e dell'antifonale monastico, più che del Liber Usualis che cito. Io citerei l'antifonale monastico perché da un punto di vista, quando c'è ben inteso, dal punto di vista della qualità della restituzione è migliore. E questo l'avrei fatto, ma non esclude che lo si faccia in un secondo tempo. Per cui resta la gratitudine per questa opera, resta il fatto che si imparano un sacco di cose e naturalmente resta da parte mia, non dico l'invito a leggere questi libri, che è abbastanza ovvio. Grazie all'informazione, e non soltanto l'invito a leggere questo libro, ma al fatto che, ripeto, per la coscienza della cultura generale che studia il Medioevo, professori di storia, professori di letteratura, eccetera, e per l'educazione degli studenti, si tratta di opere di assoluta importanza e per le quali si deve essere molto grato agli autori.
Io credo che una presentazione migliore di questa, cioè, dove lo trovate un professore di filologia classica in Italia che sa cantare gregoriano come il professor Milanese? È in questo modo, sì, esatto, insomma. Quindi vabbè, chiudo qua e il resto lo do per sì, infatti c'è. Beh, ho capito, però ci chiudono dentro, ecco, quindi no, insomma, poi scattano gli allarmi, quindi no, c'è giusto lo spazio per diciamo l'intervento conclusivo del coro che esegue due brani di Hildegard von Bingen, e mi dispiace, sarebbe stato il momento di fare delle domande sia al professor Milanese sia agli autori, però il tempo è tiranno, insomma, quindi ringrazio voi della vostra attenta presenza e profondamente il professor Milanese e gli autori. Professor, adesso devo andare a dire che no, vadano, io vado a dire che non facciano la no, facciano faccia di tutti e due, vado solo a dire che non facciano la legge, no.
Oh,
Di nuovo grazie a tutti quanti e, come dice Papa Francesco, buonasera.